Dal Vangelo secondo Marco. Giunsero intanto a un podere chiamato Getsemani ed egli disse ai suoi discepoli: sedetevi qui mentre io prego. Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Gesù disse loro: la mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate. Poi, andato un po' innanzi, si gettò a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse da lui quell'ora e diceva: Abba, Padre, tutto è possibile a te, allontana da me questo calice, però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu. Tornato indietro, li trovò addormentati e disse a Pietro: Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare un'ora sola? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Allontanatosi di nuovo, pregava dicendo le medesime parole. Ritornato, li trovò addormentati, perché i loro occhi si erano appesantiti e non sapevano che cosa rispondergli. Venne la terza volta e disse loro: dormite ormai, riposatevi, basta. È venuta l'ora, ecco, il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino. E subito, mentre ancora parlava, arrivò Giuda, uno dei dodici, e con lui una folla con spade e bastoni, mandata dai sommi sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani. Chi lo tradiva aveva dato loro questo segno: quello che bacerò è lui, arrestatelo e conducetelo via sotto buona scorta. Allora gli si accostò dicendo: Rabbì, e lo baciò. Essi gli misero addosso le mani e lo arrestarono. Uno dei presenti, estratta la spada, colpì il servo del sommo sacerdote e gli recise l'orecchio. Allora Gesù disse loro: come contro un brigante, con spade e bastoni siete venuti a prendermi. Ogni giorno ero in mezzo a voi a insegnare nel Tempio e non mi avete arrestato. Si adempiano dunque le scritture. Tutti allora, abbandonandolo, fuggirono. Un giovinetto però lo seguiva, rivestito soltanto di un lenzuolo, e lo fermarono. Ma egli, lasciato il lenzuolo, fuggì via nudo. In questo secondo appuntamento di ascolto della Passione del Vangelo di Marco, il testo ci consegna la descrizione dell'ultima sera di Gesù, in particolare di quel passaggio dalla sera alla notte che si consuma nella veglia al Getsemani, prima del tradimento e dell'arresto. Bene, potrei introdurre questa lettura del Vangelo sottolineando il tempo e il luogo dove Gesù si trova, ovvero il Getsemani. Potrei continuare elencando come punti nodali essenziali per comprendere questo brano di Vangelo della Passione, magari l'intenzione chiara per cui Gesù si è recato nel Getsemani. Oppure potrei fermarmi proprio su quella decisione ferma di voler rimanere fedele alla volontà del Padre, che è la determinazione a rimanere fedeli al bene. Non potrei certamente nemmeno tralasciare quella lunga preghiera solitaria che Gesù fa al Padre, a tu per tu con il Padre, per dire la sua ferma decisione di stare dalla parte del Padre. E come non descrivere quel particolare e profondo sentire di Gesù in quella sera quando egli stesso cominciò ad avere terrore e angoscia. Dice infatti: l'anima mia è triste fino a morte. Solitamente si commenta così questo brano di Vangelo. È lui il protagonista, è proprio Gesù, e su di lui davvero dobbiamo porre la nostra attenzione. Ma questa mattina, spero mi perdonerete, ho invece bisogno di lasciar cadere il mio sguardo sui discepoli, indegni comprimari di questa scena struggente e dolorosa di lotta e di consegna. quella che per Gesù è l'ora decisiva, l'ora della passione, della preghiera e dell'abbandono fiducioso al Padre, per il discepolo è il momento e il tempo del disorientamento, è il tempo della tristezza, il tempo della stanchezza, il tempo del fallimento. Allora tre quadri. Il primo quadro, prese con sé, Gesù prese con sé. Da questo gruppetto di discepoli smarriti sceglie e prende con sé tre testimoni privilegiati. Non è la prima volta che il Signore Gesù designa proprio Pietro, Giacomo e Giovanni per renderli partecipi più da vicino di un segreto, di una rivelazione. Tutte le volte che li porta con sé in disparte capita qualcosa di straordinario. Provate a pensare al momento della trasfigurazione oppure al momento della risurrezione della figlia di Gairo. Qui, come nell'altra occasione, i tre non sono preparati e anche qui non reggono il peso, un altro peso ulteriore. Forse avrebbero certamente preferito rimanere con tutti gli altri, magari in disparte, senza grosse responsabilità. Forse hanno pensato: stavolta ci chiederà qualcosa di troppo. Oltretutto devono ascoltare una parola difficile, se non impossibile da reggere. L'anima mia è triste fino a morte. Questa è la prima parola che Gesù rivolge a loro, prima ancora del dover rimanere svegli a vegliare. È un momento di consegna, un momento di grande confidenza, di assoluta fiducia da parte di Gesù nei loro confronti. Io penso che non si dicano così queste stesse parole al primo che passa. I tre sono stati scelti come depositari del segreto del cuore di Gesù. Entrano in una intimità inedita, imprevedibile, ricchissima. E qual è la loro reazione? Del tutto insignificanti. Restano muti e fermi. A loro è stato chiesto proprio di restare e vegliare, che non si addormentino. E questo è quello che gli chiede Gesù. Ma forse Gesù gli chiede esattamente ciò che viene chiesto quando uno sta per morire, quando qualcuno si affida e non c'è più niente da fare. Allora che cosa si fa? Si resta, si veglia, se si riesce si prega, si sta in silenzio senza poter operare nulla, pronti soltanto a tenere una mano sul capo, a regalare un pallido sorriso, un conforto muto, un impercettibile segnale di bene. Ai tre discepoli viene chiesto di voler bene a un fratello che se ne sta andando, che sta per morire, e di regalare questo bene col silenzioso linguaggio di una preghiera dolente e composta. Forse anche a noi ci è capitato di dover stare accanto a una persona che si sta consegnando. Non c'è più nulla da fare, però forse quello è il momento della consolazione. Marco annota che quando Gesù ritorna dai discepoli, la prima volta si rivolge non a tutti, ma a Pietro. E Pietro che cosa fa? Non c'è nessuna risposta, nemmeno il tentativo di scusarsi. Anche lui, la roccia, l'uomo generoso e sicuro, è preso da una stanchezza mortale. E arriviamo al secondo quadro, questa stanchezza mortale, occhi pesanti e tristezza. Marco ci dice che i discepoli dormono perché i loro occhi si sono appesantiti, sono affaticati e non sapevano che cosa rispondergli, evidenziando quindi un imbarazzo. Sono stati sorpresi, smascherati nelle loro incapacità e non possono accampare scuse. Ma c'è di più: nel momento in cui stanno perdendo Gesù, che è la parola, Gesù è la vera parola del Padre, perdono anche le parole da dire. Come a dire, quando non c'è Gesù, non c'è vita. Quando non c'è Gesù, parola del Padre, non ci sono parole. E quando non c'è più Gesù, luce della vita, c'è soltanto buio. Infatti, non riescono più a rintracciare la strada, a saper vedere i contorni di quella realtà. Infatti, non sanno più riconoscere neppure Gesù, Maestro. Senza lo sguardo di Gesù, il discepolo è quindi cieco, incapace di distinguere le forme, le cose, i colori. Non sono più abituati a vedere Gesù così, perché contemplano in quel Gesù uno spettacolo inedito, quello forse di un maestro sfiduciato, rattristato fino alla morte. Non credono ai loro occhi, non possono accettare di vederlo così. E allora l'occhio si fa pesante e cade sotto il peso del sonno. E forse noi l'abbiamo anche sperimentato. Il sonno spesso è anche una via di fuga. Ci si rintana nel dormire per non fare i conti, per non dover fare i conti con la realtà. Magari una realtà problematica, complessa, dura da accogliere. E uno che cosa fa? Si rintana in camera o peggio sul divano e dorme. Smette di lavorare, smette di prendere cibo in maniera regolare e si cade non soltanto in un sonno mortifero, ma in un sonno depresso. Ecco che il sonno dà un ottimo alibi per sottrarsi da ogni responsabilità. I discepoli sono stanchi per la tristezza di non farcela più. Che sia tristezza, occhio pesante, rimane il fatto che appunto i discepoli non sono stati capaci di vegliare un'ora sola con lui. Non dovevano fare tanto altro, solo tenere gli occhi aperti, stare svegli. Anche in questo momento hanno mancato l'ora decisiva, l'appuntamento in cui avrebbero potuto ricevere segreti, regali, rivelazioni da Gesù. Ancora un fallimento. Ancora un disastro nel loro cammino accanto al Signore. E l'ultimo quadro. Gesù dà questo ordine: dormite ormai e riposate, e subito dopo alzatevi, andiamo. Sembra un finale un po' strano: o si dorme o si parte, verrebbe da dire. In realtà i discepoli non fanno né l'uno né l'altro. Non è un sonno di riposo e non è una partenza per seguire Gesù, ma entrambi, sonno e partenza, sono due vie di fuga da Gesù. Il loro andare sarà disperdersi, senza direzione, senza meta. Non si apre una strada promettente, non c'è un sentiero che conduce a una meta. L'ora della stanchezza si è consumata anche per loro. C'è spazio soltanto per il tradimento e la tenebra. Sarebbe angosciante concludere una riflessione così. E allora ho pensato: che cosa ci vogliono suggerire questi discepoli anche nel loro momento del fallimento? E allora provo a raccogliere tre sentimenti per la nostra meditazione. Un primo motivo di riflessione, di meditazione, lo raccolgo dal desiderio di Gesù di avere accanto a sé tre discepoli, tre persone amiche, e mi porta a riflettere su quelle vicende che mi hanno insegnato a restare, pur impotente, accanto a una persona che muore, a rimanere in mezzo alle situazioni di dolore anche quando non c'è più nulla da fare, condividendo soltanto con la presenza e il silenzio. Ora, sul dolore non conviene fare filosofie, perché so quanto sia facile parlarne nel momento in cui uno non sta soffrendo e quanto sia inutile dire qualcosa quando invece il dolore, la sofferenza, la mastichi tutti i giorni come se fosse pane. Ma forse della consolazione dovremmo imparare tutti noi a parlarne un po' di più e a viverla meglio. Di questo stare con chi è solo senza poter fare nulla, totalmente disarmati e forse per questo almeno un pochino di più credibili. E la debolezza con cui dichiariamo il nostro bisogno di consolazione anche noi, come ha fatto Gesù nel Getsemani, fa della nostra afflizione un luogo in cui è possibile gettare un seme di pienezza, anche se il tempo della fioritura è ancora lontano. Quindi il poter consolare, stare con chi è solo e il poter chiedere: io ho bisogno di consolazione. Un secondo filone di meditazione potrebbe essere proprio sulle emozioni. Nel giardino del Getsemani i discepoli devono fare i conti non soltanto con la propria stanchezza, ma anche con le proprie fragilità e con le proprie emozioni. Allora dico subito che le emozioni, parlare delle emozioni è sempre un percorso difficile, perché tante volte noi confondiamo le emozioni col sentimento vuoto o con l'esperienza folgorante, momentaneamente appagante, che però non lascia alcuna traccia nel nostro vissuto. Ma l'emozione, come dicono i discepoli, fa parte del combattimento. Un'emozione può essere proprio il combattimento contro lo spirito della tristezza, contro lo spirito della depressione, contro lo spirito della paura. Spesso chi vive la tristezza del vivere, la traducono così i psicoterapeuti, la depressione, la tristezza del vivere. Ecco, spesso chi vive la tristezza del vivere rischia di trascinare altri, volontariamente o involontariamente, nel baratro della propria depressione. Perché il depresso, dice, è sempre colpa degli altri. E la persona triste, presuntuosamente, diventa sempre o appare sempre soltanto vittima. Anzi, talvolta anche solitaria accusatrice degli altri, isolata e inconcludente. Mi colpisce come molti santi abbiano combattuto una dura battaglia proprio contro lo spirito della depressione, della malinconia, della tristezza. E l'abbiano combattuta non perché avevano un particolare spirito di ottimismo, ma tra le temperie di una vita difficile, burrascosa. I Cassidim scrivono: guardati soprattutto dalla tristezza. Se vogliamo prendere un proposito in Quaresima, prendiamo questo: guardati soprattutto dalla tristezza. Essa è peggiore e più dannosa del peccato. Ciò che lo spirito maligno ha in mente quando desta gli appetiti dell'uomo non è di farlo cadere in peccato, ma di farlo cadere in tristezza per mezzo del peccato. E infine, l'ultimo filone di meditazione è il nostro sonno. Troverete sul foglio un po' più disteso questo filone di meditazione, e c'è sonno e sonno. C'è il sonno che è la fuga e il sonno invece del buon riposo. Io credo che dovremmo tutti imparare ad avere più cura anche del nostro riposo, un sonno che ci permetta poi di essere più vigile. Se uno si imbottisce semplicemente di tranquillanti, medicine omeopatiche, di tisane naturali, ma poi gira per la casa di notte guardando delle serie TV oppure cliccando appunto su tasti di una console, è un riposo che non porta riposo. E allora qualche volta sarà importante lasciare e lasciarsi nelle mani di Dio quando si conclude una giornata. Talvolta anche la tensione che a volte non ci fa dormire non è soltanto quella del troppo lavoro, ma anche quella che ci conduce ad andare a letto irriconciliati con noi stessi, con la nostra famiglia, con il mondo intero. Allora il nostro sonno non è dolce, ma porta con sé il peso di un perdono non avuto o non donato. Non tramonti il sole sopra la vostra ira, dice Paolo. Potremmo chiosare: lasciatevi custodire dal perdono per trovare finalmente riposo. E allora concludo proprio con un'azione spirituale che è quell'ora di veglia che magari ci verrà consegnata in questa giornata o in questa quaresima. Spesso quest'ora di preghiera è davvero difficile, perché spesso lascia lo spazio a praterie di distrazioni. Uno guarda continuamente l'orologio, pensa a tante altre cose. Forse potrebbe essere quel tempo in cui faccio memoria, pur nelle mie difficoltà e incostanze, di quanto Dio è stato a me vicino, mi ha consolato, per poter pensare al mio futuro e quanto io posso consegnare questa stessa consolazione a chi avrò la grazia di incontrare. Quel tempo allora conta ed è prezioso se vissuto col desiderio di stare con Lui, di correre a incontrarlo, di prendergli la mano senza abbandonarlo, oltre la nostra tristezza e oltre la nostra stanchezza.